Ben ritrovati, siamo alla 18ª lezione e come vedete dalla slide di copertina la dedichiamo a fare i primi esercizi sui doppi bipoli dinamici ideali, dopo aver completato ieri il capitolo con, devo dire, un'estensione inusuale della lezione, ma ne terrò conto oggi facendo qualcosa di molto più leggero. Allora, come al solito, gli esercizi li sviluppo a mano, in tempo reale, in modo che abbiate modo di seguire il ragionamento man mano che scrivo. E passo immediatamente eccola qui, alla webcam, per indicarvi il primo esercizio. Lo vedete proposto qui, abbiamo una rete resistiva, quindi si tratta di un doppio dipolo resistivo formato da resistori passivi, della quale sono accessibili due porte, tra 1 e 1' la porta 1, tra 2 e 2' la porta 2. Ecco, direi forse che è meglio così, vediamo. Ma forse è meglio ancora così, eliminando completamente la lampada. Bene, che cosa ci ha richiesto? Sappiamo perfettamente come è fatta la rete, ci ha chiesto di determinare, come vedete, la matrice di resistenza e di conduttanza di questa rete, una volta che la vediamo come doppio bipolo. Ok, allora, in questo caso conosciamo completamente la struttura interna della rete, quindi possiamo procedere, come si dice, per ispezione, ovvero ispezionando come si comporta la rete nelle varie condizioni. Vi ricordo, parliamo prima della matrice di resistenza, il parametro R11 è definito come ragioniamo pure in condizioni stazionarie, quindi uso lettere maiuscole, non fa male, tanto la situazione è a dinamica. V1 diviso I1 quando I2 è uguale a 0. Allora, per prima cosa vediamo di porci in queste condizioni. Immaginiamo la rete con I2 uguale a 0, vuol dire che 2 e 2' sono lasciati aperti, e guardo qual è la resistenza che si vede tra questi due morsetti in questa condizione, con la rete che si riduce a un bipolo perché la seconda porta è inerte, inattiva, non interagisce con nulla. Allora, in queste condizioni, con I2 uguale a 0, è evidente che R2 è una resistenza isolata, ovvero è connessa solo da una parte, connessa ad un aperto come se non ci fosse, come sappiamo bene, e quindi il morsetto 2' lo stesso è ininfluente la sua presenza. Quello che vediamo è che abbiamo R3 in serie R4. A rigore non lo sono perché questo è un nodo a cui convergono tre lati, R3, R4 e il morsetto 2', ma in realtà, visto che 2' è disconnesso, è come se ci fossero solo R3 ed R4 e formano una serie. Quindi la prima cosa che vediamo è una R3 con in serie una R4. E nella serie le due resistenze si formano. Poi questa serie si trova evidentemente in parallelo con R1, avendo i morsetti terminali coincidenti, e per fare il parallelo dobbiamo fare il prodotto diviso la somma. Ecco, evito di fare la parentesi intorno alle 3 e 4, evidentemente è la solita forma del parallelo di due resistori, da una parte la serie e dall'altra R1, e questa resistenza complessiva è quella che appunto fa capo quassù a 1 e qua sotto a 1', quindi è proprio la resistenza che si vede alla porta 1, calcolata, valutata nelle condizioni di porta 2 aperta, cioè questa è proprio la nostra R11 incognita, come indicata qui. Allora, sostituendo i valori numerici, li abbiamo tutti, devo scrivere 200, oh, scusate, qua mi manca uno 0, 200, sembrava che non tornava, che moltiplica R3 più R4, quindi 100 più 100, diviso 200 più 100 più 100, e il risultato, semplificando il tutto, fa 100 ohm. Quindi il primo parametro è noto. Adesso, beh, visto che stiamo ragionando sulle resistenze di porta a vuoto, così si chiamano, vi ricordate, facciamo quella dalla parte opposta, R22. R22, lo scrivo qui. Per definizione è V2 diviso I2, ovviamente quando stavolta I1 uguale a 0. Quindi devo immaginare di lasciare sconnessi i morsetti 1 e 1', e e vedere che resistenza si vede a questi due morsetti, 2 e 2 prima. Allora vedete bene che si incontra prima R2 e poi c'è il blocco di questi tre resistori che però, fate attenzione, non si presentano come prima. La configurazione è diversa perché stavolta 1, 1' sono sconnessi, in particolare questo è sconnesso, quindi vedo qui la serie di R1 con R3. E tutta questa serie si trova in parallelo stavolta con R4 perché questa serie fa capo a questo nodo e a questo. Quindi prodotto diviso la solita somma. Come sempre parlando di due resistori. Faccio notare che stavolta sarebbe sbagliatissimo dire che R4 ed R3 sono in serie, perché la connessione di 2' è essenziale per realizzare la porta, quindi questa non è assolutamente una serie stavolta. Allora, questo parallelo, abbiamo detto tutto questo gruppo in serie con R2, qua bisogna sommare. E quindi questo è il conto da fare stavolta. Procedendo come prima, lascio a voi i conteggi, i conti, vengono fuori 375 ohm. E a questo punto i due parametri della diagonale della matrice di resistenza sono noti. Cosa devo fare adesso? Devo calcolare i parametri fuori diagonale e quindi, vediamo di creare un po' di spazio così, in modo che poi posso recuperare il foglio se ne ho bisogno. Devo calcolare anzitutto R12, che per definizione è V1 diviso I2, quando I1 è uguale a 0. Quindi per fare questo calcolo stavolta le cose si complicano un pochino, perché, eccola qua la nostra rete, devo tenere la porta 1 aperta, I1 uguale a 0, esattamente come ho fatto poco fa. Immaginare presente una corrente I2, come se fosse prodotta ad esempio da un generatore ideale di corrente. Ridisegno la situazione qua. Eccola qua, una J, l'ho messa lì solo per fissare le idee, è un po' superflua questa cosa, ma insomma, male non fa, si può anche metterla, che mi applica una corrente I2 come causa in questa operazione. In queste condizioni devo andare a vedere che tensione c'è tra 1 e 1', la V1, ma la tensione 1, 1', come vedete, corrisponde alla tensione su R1, quindi questa tensione qua. Ecco, quello che devo fare è l'analisi di questa rete andando a caccia di questa tensione V1 dovuta a questa I2 che è proprio uguale a J. Allora, come si fa a calcolare questa situazione? Pensateci un attimo. Allora, per prima cosa possiamo vedere di calcolare, abbiamo una corrente impressa, immaginiamo nota la corrente I2, il termine noto e la causa, come si ripartiscono le correnti su questi due rami che sono in parallelo. L'ho detto un attimo fa, c'è da una parte R4 questa e dall'altra parte la serie di R2, R1, chiedo scusa, e R3. Eccolo qua, in tutto questo R2 come vedete non c'entra niente questa resistenza. E come la posso pensare in serie a questo generatore di corrente? Ma quelle che giocano sono le altre due. Allora, in queste condizioni, ripeto, immaginando i due nota, abbiamo che la corrente in R1 è uguale alla resistenza dell'altro lato, che è R4, diviso la resistenza somma dei due lati. Da una parte c'è R4, come abbiamo appena detto, e dall'altra c'è l'altro lato R1 più R3 in serie. E tutto ovviamente moltiplicato per i due, e questa è la formula del partitore di corrente solita, con i riferimenti messi giusti, quindi non ho problemi di meno. In realtà a me non serve tanto IR1, ma serve VR1, e VR1 evidentemente è IR1 per R1, quindi sostituendo viene fuori R1 R4 diviso R1 più R3 più R4, tutto moltiplicato per I2. Tutto questo calcolo valutato, lo ripeto, con corrente I1 nulla, quindi con queste connessioni assenti. Allora, qua abbiamo tutto, perché fare questo rapporto è una banalità. V1 che è uguale a VR1 diviso I2 è semplicemente R1 per R4 diviso R1 più R3 più R4. E questa è evidentemente, per definizione, la nostra R1, 2. Ecco, facciamo così, così è tutto messo bello in ordine. Abbiamo calcolato anche R1, 2. A questo punto, io potrei anche accontentarmi. Ho calcolato tutto, perché siccome so che questo bipolo è resistivo, devo aspettarmi che sia reciproco e che quindi R2,1 sia uguale a R1,2. Dovrei saperlo già. Ma facciamo finta che me ne sia dimenticato e quindi che io voglia calcolare anche R2,1, il quarto e ultimo parametro. Come è definito questo? In modo analogo al precedente, è stavolta V2 diviso I1 quando I2 è uguale a 0. Questa è la sua definizione. Quindi devo cambiare un po' le carte in tavola adesso per fare questo conto. Devo allora considerare la rete con applicazione di I1, la causa è I1 e I2 assente. Quindi qua c'è la nostra R1, qua c'è la nostra R3. Qui sopra ho di diagonale R4 e poi, se volete, la metto anche R2, ma la metto in azzurro in realtà, perché c'è, ma non è in grado di interagire col resto della rete, perché va a finire su di un aperto. I2 uguale a 0 e lei ha un morsetto proprio nel polo 2. Quindi questa R2, chiedo scusa, questo è un 2. Bene, allora in queste condizioni, come ho fatto prima, devo immaginare di prendere il nostro generatore di corrente, se voglio fissare le idee, se voglio visualizzare proprio un fatto fisico della presenza di un generatore J, ma la cosa importante è riconoscere che questa corrente J mi genera questa corrente I1, è proprio lei, ed è quindi la causa che mi permette di calcolare questo rapporto. Benissimo. Detto questo, vediamo quale V2 devo calcolare stavolta. La mia V2 è tra questo e questo morsetto, la tensione di porta 2. Ovviamente qui non c'è collegato direttamente alcun resistore su cui fare i conti, quindi devo fare il percorso largo, diciamo, come abbiamo fatto fin dalle prime volte in cui abbiamo parlato di legge di Kirchhoff delle tensioni. Quindi per andare da 2 a 2' su lati fisici devo andare lungo R2, a valutare questa tensione, e poi lungo R4 a valutare, allora facciamo qua, meno più li metto qua, e quindi questo più è quello che pertiene a R4, e vedo qua. Quindi la mia tensione sarà V di R2 più V di R4. Però in realtà il primo addendo ce lo eliminiamo subito, perché dovrei scriverlo come R2 per I di R2, I di R2 è questa. È la stessa I2 che sappiamo uguale a 0, lì c'è un aperto, quindi questo uguale a 0 sparisce, mi rimane solo V di R4 che scrivo come R4 per I di R4. Quindi in definitiva tutto si riduce a calcolarsi l'R4 in questa condizione. Adesso notate che per fare questo conto mi cerco una penna rossa che non fa mai male, la penna rossa. Allora, stavolta vedo che la corrente I1 nota arrivata a questo nodo può prendere due strade. Una strada è questa, e poi qua la ritroviamo, e l'altra strada è questa, ovvero o R1 o la serie R4-R3. E di nuovo ho un partitore tra queste due strade, però è un partitore diverso da quello di prima. Torniamo qua sopra. Qui è arrivato in questo punto, i due di prima aveva due strade, una R4 e l'altra era R1 più R3. Cioè, sono due partitori entrambi, ma con configurazione diversa, proprio in conseguenza del fatto che qua ho I1 uguale a 0 e qua invece ho I2 uguale a 0. Allora, per calcolare la nostra corrente, allora quale mi serve? Ho detto quella in R4, I di R4, immaginando nota I1, ovvero J, devo fare il partitore da un lato che è quello che non interessa a me, R1 da sola, e dall'altra parte, che è il lato che mi interessa, R1 più R3. Quindi il partitore mi dice resistenza dell'altro lato, R4, diviso la somma R1 più R3 più R4. Questa è IR4. Ah, scusate, per I1 ovviamente, mi dimenticavo il pezzo più importante. Se in questa relazione moltiplico per R4 e per R1, chiedo scuse, che cosa sto facendo? Scusate, no, scusate, ho sbagliato, questo è un R1. Ecco, sono sbagliato. Allora, resistenza dell'altro lato R1, chiedo scuse, resistenza dell'altro lato R1, questo, il lato rosso a sinistra, diviso la somma dei due lati, R1 da una parte, R3 più R4 dall'altra, quindi R1. Se moltiplico per R4, stavo dicendo, ottengo R4 per IR4, ovvero la nostra tensione V, l'ho chiamata DR4. E questa, eccola qua, questa è la sua formula. Cosa devo fare adesso? Questa riconosco che è la nostra V2, l'abbiamo dimostrato qua sopra, e quindi il rapporto tra V2 e I1 nella condizione in cui I2 è uguale a 0, ovvero questa condizione qui, è proprio dato da questo diviso I1, diviso I1 rimane R1 per R4 diviso R1 più R3 più R4. Che vedete? Questa è per definizione R2,1, R2,1, ha esattamente la stessa espressione analitica di R1,2. Sono necessariamente uguali. Quello che viene fuori è una rete necessariamente reciproca. Numericamente questo valore vale 50 ohm a conti fatti. E quindi ecco che abbiamo completamente individuato la nostra matrice di resistenza R, che ha come parametri, allora aspettate che li recupero, ecco di là, 100, 50, 50, 375. Eccola qui la matrice di resistenza. Adesso devo calcolare la matrice di conduttanza, la G, perché è richiesta anche questa, vi ricordate? Eccola qua. Come procedo per fare questa cosa? Qui abbiamo due strade a disposizione. Una strada è procedere valutando i parametri in base alla definizione con processo duale rispetto a quello che ho fatto qui. E l'altra strada più breve è applicare le relazioni tra le matrici, visto che una matrice adesso è completamente nota. Faccio prima l'impostazione del primo caso e poi passo anche al secondo. Allora, questa la tiriamo via, la teniamoli a disposizione che poi ci serve e vediamo un poco che cosa ci viene richiesto nella matrice di conduttanza per calcolare, ad esempio, G11. Allora, nella matrice di conduttanza G11 è definita come I1 diviso V1, sì, esattamente, chiedo scusa, quando V2 è uguale a 0. Eccolo qua. Questa è la definizione della nostra parametro di conduttanza G11 che si chiama anche, se vi ricordate, conduttanza alla porta 1 in cortocircuito, alla porta 2 in cortocircuito. Allora, facciamola sta cosa. Riprendiamo il nostro circuito, lo ridisegno qui perché altrimenti qui viene fuori un pasticcio un po' alla volta, eccolo là, e la nostra rete è questa. Questa è R1, qua 1, 1', poi qua abbiamo R2, qua sotto R3, e qui in diagonale R4. Allora, ripeto, dobbiamo creare V2 uguale a 0, tensione nulla, qui dobbiamo creare un cortocircuito, qui eccolo qua il cortocircuito. Vedete che effettivamente la rete non è più un doppio bipolo, ma è un bipolo di porta 1', ecco perché conduttanza di cortocircuito alla porta 1. Bene, detto questo, che cosa osserviamo stavolta? Osserviamo che la conduttanza che si vede alla porta 1,1, questa, è il parallelo della prima conduttanza di R1, che scriviamo come 1 diviso R1, questa è G1, no? Reciproco di R1. Con in parallelo altre cose, più 1 diviso quello che c'è dopo, lo chiamiamo così, il reciproco della resistenza a destra. Eccola qua, adesso bisogna valutarla questa, facciamo subito, è la resistenza di tutta sta roba qua. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo il parallelo di R2 con R4, come vedete stavolta sono loro due in parallelo, hanno in comune quel nodo e questo, quindi questo è un parallelo, con in serie R3. Quindi la resistenza totale a destra, quella di cui sto parlando, è R3 più la resistenza del parallelo tra R2 ed R4. Eccola qua. Questo è il conto da fare stavolta. D'accordo? Ok, tutto qua, adesso è solo algebrina con i numeretti che abbiamo e fatti i conti, se non vogliamo introdurre dei troncamenti, la lasciamo in forma di frazione, viene fuori 3 280esimi di Siemens. Bene, adesso andiamo ancora avanti, andiamo in ordine, adesso guardate, facciamo la G, visto che ho la rete lì già pronta, la G21. G21 è per definizione I2 diviso V1 quando V2 è uguale a 0. Quindi esattamente in queste stesse condizioni che devo fare stavolta? Beh, devo andare a vedere quanto vale la corrente I2. La corrente I2, vi ricordo, è questa, quindi devo calcolare questa corrente I2 in queste condizioni, immaginando che qui sia applicata una tensione V1. La V1 è applicata alla porta 1, vuol dire che è applicata anche al resistore R1, ma vuol dire anche che è applicata a quella resistenza a destra che ho indicato qui, tra questo punto, questo nodo, c'è cioè il parallelo, ed R, e qua sotto abbiamo il meno, no? Così. Quindi, innanzitutto possiamo calcolare la corrente in R3 che deriva da questo funzionamento, quindi calcolo questa corrente in R3 che sarà data da IR3, questa è la tensione applicata a tutto il gruppo a destra, che è esattamente V1, diviso la resistenza totale del gruppo, che abbiamo già detto è R3 più R2 per R4 diviso R2 più R4, la serie R3 con il parallelo, no? In questo modo ho calcolato questa corrente qui, che è la corrente di questo gruppo di resistenza. Ma in realtà non serve questa, però serve i due. E qua ho un problema di un partitore. Usiamo un altro colore. La corrente I3 che qui confluisce qui mi viene in parte da R4 e in parte da R2, questo è il partitore, si riuniscono qui queste due correnti e diventano R3. Lo potrei fare anche qua su, solo che qua non ho evidenziato un trattino in cui si nota IR3, per questo ho ragionato sotto per la corrente IR3, sarebbe la stessa se qui ci fosse un trattino comune, no? Allora, nota IR3, quanto vale la mia corrente I2? La corrente I2 vale evidentemente partitore di corrente tra R2 ed R4, la resistenza dell'altro lato, R4, diviso la somma delle due resistenze, R2 più R4, moltiplicato per la corrente totale che è I di R3, e con un piccolo problemino di riferimenti, come vedete sono invertiti, quindi con un meno davanti, eccolo qua. Quindi questa diventa meno R4 diviso R2 più R4 e per 1 diviso R3 più R2 per R4 fratto R2 più R4, tutto moltiplicato per V1. Adesso, a parte l'algebrina che potremmo metterci dentro per semplificare questa espressione, come ci hanno insegnato a fare fin da quando andavamo alle medie, o giù di là, non mi ricordo quando l'avete fatto, allora qua viene fuori meno R4, c'è cioè questo meno, vedete, diviso. Qui posso raccogliere R2 su R4 e semplificare con questo e quindi alla fine mi viene R2 che moltiplica, semplificando e compattando, vi do i passaggi finali senza perdere tempo a fare i singoli passaggini. Ecco l'espressione che si può ottenere compattando il tutto e questa a conti fatti viene fuori meno 1 diviso 700, sempre esprimendo in frazione per non fare dei troncamenti. Vedete che necessariamente questa è negativa. Vi avevo spiegato che alcuni di questi parabeni mutui possono venire negativi, meno un settecentesimo. Ok? Questa è per definizione, scusate, diviso V1 ovviamente, altrimenti l'uguaglianza non funziona. Ecco chiaramente per ottenere V1 va fatta G1, 2,1 va fatto anche diviso per 1. Eccolo qua, questo è il valore. Bene, detto questo, vediamo adesso di calcolarci l'altro parametro mutuo, cioè quello che sta in posizione G2,1. Posizione G2,1, però prima forse ci conviene fare G2,2 e quindi fare il calcolo di I2 diviso V2 per V1 uguale a 0. Quindi stavolta devo rovesciare un po' le condizioni operative del nostro circuito e mettermi invece in queste condizioni. Applichiamo il cortocircuito alla porta 1, qua ho R1, poi ho R2, R4, R3 e qui ho i morsetti dove devo applicare V2 e vedere che I2 ne deriva. Eccolo qua. Questa è la situazione che dobbiamo esaminare stavolta. Beh, qui vedete c'è già una semplificazione. Questa è R2, questa è R4, questa è R3 e questa è R1. R1 si trova incappiata dal cortocircuito che è imposto da questo vincolo qua, da questa condizione. Quindi è come se non ci fosse, come tante altre volte quando troviamo in queste situazioni. La vedete che la resistenza che si vede è quindi il reciproco della conduttanza, perché in realtà mi serve la conduttanza, è data da R2, questa, con in serie il parallelo R3 ed R4. Eccola qua. Questa è la conduttanza G22 e il valore numerico che viene fuori, ovviamente non sto a perdere tempo a rifare questo conto, è 1 diviso 3,50 Siemens. L'altro parametro che mi manca a questo punto è la G21. G21 che è I1 diviso V2 per V1 uguale a 0. V1 uguale a 0, quindi di nuovo questa condizione. Devo andare a caccia di questa corrente in questa condizione. Come la calcolo quella corrente? Immaginando nota la tensione V2. Allora, innanzitutto direi di calcolare per prima cosa la corrente I2 nota V2 e quindi la corrente I2 l'abbiamo già preparata qui, se ci pensate bene, perché è la tensione V2 moltiplicato per questa conduttanza, oppure se volete diviso questa resistenza che sta a denominatore. Ecco, questa è I2 nota V2 e una volta che conosco I2, che succede? Qui pigliamo un'altra penna colorata, la nostra I2 arriva qui e si trova a dividersi su due lati in parallelo, come abbiamo avuto modo di notare. Un lato è quello di R4, e l'altro lato è quello di R3. R1 abbiamo detto che è come se non ci fosse. Quindi la mia corrente è quella, sarebbe questa, ovvero quella che interessa il lato R3, però attenzione perché il partitore di corrente mi dà questo riferimento sequenzialmente ordinato, a me invece interessa questa, con i riferimenti che abbiamo fin dall'inizio con la convenzione degli utilizzatori, e quindi devo fare, vediamo un po' dove posso stare, se passiamo un altro foglio, poi ho finito le pagine, via sta roba. Ecco qua, il foglio in onore della Lombardia che sta soffrendo tanto, usiamo i fogli della Lombardia. Allora, stavo dicendo che la corrente I1 dovuta questa condizione operativa, eccola qua, così. A questa condizione operativa che stiamo osservando è uguale a meno la resistenza dell'altro lato, R4, diviso la somma delle due resistenze secondo la classica relazione del partitore di corrente, R3 più R4, che moltiplica la corrente I2, che abbiamo, scriviamolo, per I2, ovvero meno R4 per V2 diviso R3 più R4, questa, per R2 più R3 per R4 diviso R3 più R4. Adesso vediamo che non abbia perso dei pezzi per strada, verifico immediatamente. Meno V2R4, adesso moltiplicando qui, sì, esattamente, viene proprio questo. Quindi in definitiva, quando faccio il rapporto I1 diviso V2, il risultato è meno R4, e qua appunto semplifico sta roba qua sotto, ho parentesi R3 più R4 che moltiplica R2 più, poi si semplificano l'R3 e R4 al numeratore e denominatore, più R3 per R4. E questa è l'espressione dedotta della G, questa era la G21. Eccola qua. Vediamo cosa avevo ottenuto per G12. E qui le mettiamo vicino, G12, guarda caso, esattamente la stessa roba. Quindi vedete che scopro, verifico nuovamente che un doppio bipolo resistivo costituito da una rete di resistori è necessariamente reciproco, le due G sono uguali. E in questo caso, anche con i riferimenti posti così, valgono entrambe meno un settecentesimo di Siemens. Quindi la matrice è completamente determinata, ho dovuto smanettare un po' con le condizioni operative, stare attento a come erano collegati, eccetera. I resistori, a secondo del funzionamento con una porta a vuoto, con una porta in cortocircuito, eccetera, ma il metodo fondamentalmente è abbastanza lineare, direi. Vi dicevo, dove sono le resistenze? Eccole qua. Vi dicevo che in realtà questa seconda determinazione di matrice, ve la disegno qui, quella che abbiamo ottenuto, ve la traccio, ve la numero allora, vediamo un po'. Tanto meno 1 su 700 sono i termini mutui, poi c'è un G11 che è 3 diviso 280. E poi una G22 che è 1 diviso 3,50. Questi sono i quattro parametri della matrice. Questo è un 3. Benone. Allora, che dicevo? Tutto sommato potevo risparmiarmi un po' questa fatica, perché nota la matrice di resistenza, potevo procedere per via matematica, ricordarmi che le due matrici sono una all'inversa dell'altra, e quindi G11 non è altro che, così ci dicono i matematici, la teoria matriciale, R22 diviso il determinante della matrice R, quindi 100 per 375 meno 50 al quadrato, in questo caso. Risultato, fate i conti, viene 300, 3 diviso 280, ovviamente questo. G12, questo valore, vale meno, eccolo qua, il meno che vedete salta fuori in ogni caso da una parte o dall'altra, R12 diviso lo stesso determinante, delta R. E quindi, siccome qua ho 50, faccio meno 50 diviso delta R, ho il delta R, lo scrivo qui, per verifica, è 35.000. E qui viene fuori, da questa operazione, meno 1 diviso 700. Per la G21 non sto a ripetere i conti, è la stessa cosa, viene lo stesso valore numerico, formalmente è meno R21 diviso delta R, ma ovviamente poi le due R sono uguali e quindi a posto. G22, infine, è uguale a R11 diviso, ancora una volta, determinante di R, e quindi viene fuori G22 1 diviso 3,50. Cioè, in altre parole, le formule di inversione matriciale mi avrebbero permesso di arrivare esattamente allo stesso risultato che invece io ho raggiunto per analisi circuitale, per ispezione. Ecco. Bene, allora, questo esercizio lunghetto, ve lo ho fatto, e adesso, tra un attimo, passiamo al... Bene. Allora, secondo esercizio, sempre sui doppi bipoli, dove ho messo eccolo qua. In questo caso facciamo un'analisi sempre di determinazione delle matrici, poi passeremo a un secondo quesito, come vedete scritto lì, però procediamo in modo completamente diverso, perché andiamo per approccio sintetico invece che per ispezione. Questo è un doppio bipolo resistivo, lo sappiamo, ci viene detto, non conosciamo nulla di come è strutturato al suo interno, ci viene detto però che il doppio bipolo, in base a delle misure eseguite in precedenza, funziona così: quando la corrente I1, ovviamente questa, è nulla, porta 1 aperta, Allora, la corrente I2', questa prima operazione, questa prima condizione di funzionamento è di 3 ampere, mentre la tensione corrispondente è 45 volt. Mettiamolo che non fa male. Nella seconda condizione operativa si lascia aperta la porta 2 e si misura la corrente I1 secondo che vale 4 ampere. E le tensioni alla porta 1 che vale 72 volte e alla seconda porta che vale 48 volte. Quindi abbiamo solo queste informazioni da osservazioni esterne, e in queste condizioni ci viene chiesto di determinare le potenze erogate da questi due generatori una volta che vengono connessi uno alla porta 1 e alla porta 2. Per fare questo dobbiamo passare attraverso la determinazione del doppio bipolo, in particolare con la matrice di resistenza, quella di conduttanza o le altre. Noi ragioniamo sulla matrice di resistenza. E le informazioni che abbiamo ci permettono di fare questa analisi in modo abbastanza semplice. Allora, anzitutto le equazioni, ve le ricordo, del nostro doppio bipolo resistivo. Direi che così siamo messi bene perché abbiamo tutto ciò che ci serve per adesso. Sono condizioni stazionarie queste, con lettere maiuscole, irrilevante però lettere maiuscole e minuscole, siamo in condizioni di un elemento adinamico, quindi se ne frega, come sappiamo, di funzionare in regime stazionario o variabile, lui presenta sempre le stesse equazioni. Eccolo qua, benissimo. Allora, cosa succede nella condizione 1? Nella condizione 1 abbiamo che I1' uguale a 0, vuol dire che queste due correnti, questa corrente la stessa, è 0, quindi spariscono i primi due addendi e di conseguenza abbiamo che V1' è uguale a R12 per I2', dalla prima equazione, dalla seconda equazione V2' è uguale a R22 per I2'. Primo, rimangono solo i secondi addendi. Ora, noi che cosa conosciamo di questa situazione? Prendiamo un bel colore arancione, eccolo qua. Ecco quello che conosciamo: la corrente alla porta 2, la tensione alla porta 2, cioè conosciamo questo e questo. Allora, la prima equazione poco possiamo fare perché abbiamo due incognite, questa è nota. Non conosciamo né R12 né V1', ma dalla seconda equazione invece possiamo trarre un'informazione utile perché possiamo fare il rapporto V2' diviso I2', ricordiamoci che questo è fatto con I1' uguale a 0, e facendo questo rapporto ci viene fuori proprio R22 per definizione, che vale, allora quanti sono qua i valori? 45 diviso 3 e quindi 15 ohm. Questa è R22 proprio per definizione, liscia liscia, d'accordo? Bene, a questo punto possiamo vedere che cosa succede quando invece ci poniamo nella seconda condizione, con corrente 2 uguale a 0. I2 uguale a 0. Allora, in queste condizioni le equazioni sono sempre queste, ma I2 uguale a 0 stavolta fa andare a 0 i secondi addendi e quindi il sistema si particolarizza come V1 secondo uguale a R11 per I1 secondo, ovviamente, e V2 secondo uguale a R21 per I1 secondo. Che cosa conosciamo stavolta? Allora, lo vedete, conosciamo la corrente I1 secondo, questa, la tensione V1 secondo, questa, e la tensione V2 secondo. Cioè, entrambe le relazioni sono utilizzabili stavolta perché conosciamo i parametri, tutte e quattro le grandezze elettriche, quindi ricavo R11 V1 secondo diviso I1 secondo, ovviamente lo ribadisco, sono anche un po' pedante, ma non fa male, con la porta 2 aperta, questa è esattamente R11, appunto, e vale allora 72 diviso 4, con quei valori numerici, che fa 18 ohm. E dalla seconda relazione, R21 uguale a V2 secondo diviso I1 secondo, sempre la stessa condizione, vabbè, facciamolo, non fa male. Quindi facendo il rapporto 48 diviso, quanto abbiamo detto, 4, viene fuori 12 ohm. Eccolo là. E quindi ho determinato i tre parametri, ma in realtà li ho determinati tutti e quattro, perché stavolta sì, evito di fare conti inutili, non avrei neanche le informazioni per farlo. Abbiamo detto che un doppio dipolo a dinamico resistivo è necessariamente reciproco, quindi la R21 che ho appena calcolato è anche la R12. E quindi la matrice è completamente nota. Il comportamento del doppio dipolo è totalmente qualificato. Benissimo. Per inciso, notate che tutte le relazioni sono concordi con le altre ipotesi di doppio dipolo resistivo. Lo faccio notare semplicemente. R11 è chiaramente maggiore di 0, più 18. R22, 15, è pure essa maggiore di 0, e va bene. E inoltre sono vere le ipotesi di non amplificazione. Quindi R11 che è 18 è maggiore di R21 che è 12, ma anche R22 che è 15 è maggiore, nel senso stretto ancora, di R12 R21 che vale 15 di nuovo. Facciamo poi i prodotti membro a membro di queste, vi faccio notare che viene fuori anche la terza condizione di passività, ovvero che R11 per R22 è maggiore di, allora l'abbiamo scritta così, ignorando la reciprocità, per la passività in effetti vale anche senza reciprocità al quadrato, ma a maggior ragione vale ovviamente quando queste due sono uguali e quindi la loro semisomma dà il valore dell'una e dell'altra insieme. Bene, detto questo, abbiamo ancora un piccolo problema da risolvere, se vi ricordate, che è, eccolo qua, quanto potenza erogano questi due generatori in questa connessione? Allora, in questa connessione valgono ancora, vediamo un po' dove mi metto, cambio pagina, direi di qua. Valgono ancora le relazioni che ho scritto prima, le solite relazioni del doppio dipolo in rappresentazione controllata in corrente, ma le particolarizzo imponendo che la corrente I1, questa è proprio J e la tensione V2 è proprio E. Quindi riscrivendo il sistema in queste condizioni ho che V1 è uguale a R11 per J più R12 per I2 e dalla seconda equazione V2, ma V2 è proprio E, è uguale a R11 per I1, che è ancora J, perché qua ho messo questa roba qua, per J più R22 per I2. Valgono queste equazioni. Cerchiamo di capire che cosa conosciamo stavolta. Vediamo un po'. Allora, R21, chiedo scusa. R12 e R22 sono completamente noti, li abbiamo appena determinati, ci siamo fatti tutti i conti matriciali e quindi questi sono noti. Anzi, vale la pena forse ricordarla come è composta la matrice R, 18, 15 e 12. Questo è un 5. Ecco qua. Benissimo, quindi la matrice è nota, ma conosciamo anche qualche cos'altro, evidentemente, no? Ci viene proprio dalle informazioni di funzionamento E, J e J. Allora, è facilissimo qui vedere che dalla seconda equazione conosco tutto tranne i due, quindi posso ricavare i due, che è uguale a E meno R21 per J diviso R22, e questa I2, scusate, la cerco, la dico subito, e viene fuori 2 ampere. E notate che questa corrente I2 è quella che per il doppio dipolo resistivo alla porta 2 alla convenzione degli utilizzatori, ma è anche quella che per il generatore di tensione gli comporta la convenzione dei generatori, che è quella che serve a noi per il calcolo delle potenze. Quindi questa è anche IE. Una volta che conosco i due, quindi che ho determinato anche questo valore e questo, dalla prima equazione l'unica incognita è V1, stata di risolvere quel calcolo e mi viene fuori che V1 è uguale a 114 volt, che ovviamente con la convenzione dei generatori È esattamente la tensione che mi serve su Vj per calcolare la potenza di J. Quindi in definitiva PE è uguale a E per IE, risultato 180 watt, PJ, potenze uscenti, abbiamo la convenzione dei generatori, Vj per J e quindi 570 watt. Dove vanno queste potenze? Ovviamente entrano da una porta e dall'altra del doppio dipolo resistivo che se le mangia lui. Ok, e anche questo esercizio, come vedete, è finito, risolto. Fatto questo, l'unica cosa che mi resta da fare per concludere questa lezione, che è stata abbastanza leggera, serena, è proporvi un terzo esercizio. Poi, se volete, lo affrontiamo insieme durante il colloquio di domani, il ricevimento collettivo, eccetera. Ed è questo. Allora, anche qui abbiamo un doppio bipolo resistivo che non sappiamo come è fatto al suo interno, non ha importanza, che però presenta una connessione alla porta 1 a un generatore di tensione da 60 volt e un amperometro, e una connessione alla porta 2 a un voltmetro che è stabilmente connesso, e tramite un tasto, un interruttore che può essere aperto o chiuso, può essere connesso o meno a una resistenza R4. In queste condizioni, che cosa sappiamo? Sappiamo che quando T è aperto, questo qui, quindi con la porta 2 a vuoto di fatto, perché il voltmetro misura una tensione senza produrre nessuna condizione di carico, la corrente IA' dell'amperometro è di 10 A e il voltmetro, proprio questo, misura 40 volt. Poi chiudiamo l'interruttore, T chiuso, andiamo a vedere cosa misura stavolta l'amperometro, 12 A, andiamo a vedere cosa misura il voltmetro si è rotto, o si è scaricata la pila, non ci dice più niente, quindi siamo costretti a fermarci lì, punto di domanda, qua se volete, no? Tuttavia non ha importanza, perché queste informazioni sono sufficienti, ricordatevi che conosciamo i 60 volt qui e la presenza di una resistenza di R4 2 ohm qua, vedete che questa è nota, sono sufficienti per individuare la matrice di resistenza R, che dovete calcolarvi, perché questa poi vi serve per fare la sintesi a T. Quindi rappresentare o costruire una rete di tre resistori che abbia esattamente la stessa matrice, che quindi possa essere messa qui creando questa condizione operativa, oppure questo è lo schema T, oppure lo schema pi greco, di cui vi ho dato le formule per entrambi, anche se sono stato più dettagliato nello spiegare la prima rispetto alla seconda, che è questa. Allora dovete cercare di costruire questo schema T e questo schema pi greco una volta nota la matrice R, d'accordo? E con questo i compiti per casa sono assegnati e direi che possiamo concludere anche questa esercitazione leggermente più breve della lezione di ieri, anzi sicuramente più breve. Buona giornata e arrivederci a tutti.